Niente, niente immagine questa sera, nel senso che non ho trovato nessuna riproduzione che mi soddisfacesse e su cui io riuscissi a mettere le mani 60 copie prima, entro oggi, e quindi vabbè, e anche credo la prossima volta per Santa Caterina sarà analoga la cosa, perché le rappresentazioni che ci sono tutte rappresentazioni abbastanza tarde, negli ultimi secoli, insomma, è un po' con un'immagine della santità un po' troppo, come dire, inguaiata dagli stessi difetti nostri, per cui è inutile che ci mettiamo davanti una deformazione che è già quella che abbiamo in testa, e quindi facciamo un bel risultato, insomma, no? Allora, invece, però, perché non sono così cattiva da non darvi niente, ho preparato questi fogli che sono presi da un librettino molto divertente che si chiama Per riconoscere i santi, così Fernanda, Per riconoscere i santi, che spiega santo per santo in ordine alfabetico quali sono le caratteristiche fondamentali del modo di rappresentarli, in modo che se uno si trova nelle chiese, nei musei, eccetera, individua a chi si riferisce l'episodio. Così, è un libricino non tanto grande, è un'edizione economica, è molto divertente. Vi ho fotocopiato quello di Teresa d'Avila perché, al di là poi delle battute, ma così, questa idea di avere sempre anche un'immagine, non solo delle parole, no? Era legata, se ricordate, abbiamo cominciato un po' l'anno scorso con le icone mariane, era legata all'idea di superare l'esperienza che noi facciamo, che è quella di ridurre la nostra fede all'aspetto mentale, no? All'aspetto intellettuale, e dunque le parole che lo traducono è poco altro, no? Allora volevamo cercare di inserire questo elemento un po' più visivo, un po' meno legato al capire, spiegare, dire concetti, eccetera. E allora questo libricino è una cosa divertente, perché se non è così, come dire, così bello esteticamente come le icone o come certi quadri, però può essere un aiuto per trovare da soli, mano a mano, quando ci capita di andare in giro, appunto, in una chiesa o in un museo, trovare da soli qualche sottolineatura, no? Senza bisogno che ci sia sempre uno che ci spieghi. Allora, questo libricino dedica a ogni santo due pagine. Da una parte mette una breve biografia, giusto per avere un'idea, e dall'altra una riproduzione schematica del tipo di rappresentazioni, quello che si chiama modello iconografico classico, che sarebbe le cose che ci sono sempre, seconda categoria, quelle che ci sono spesso e quelle che ci sono qualche volta quando si rappresenta un certo santo. Noi abbiamo un'idea che le rappresentazioni si riconoscono dalla faccia, perché noi siamo nati tutti dopo l'invenzione della fotografia. Allora, per riconoscere una persona guardiamo il viso, abbiamo un'idea fotografica della rappresentazione. Nell'antichità non era così, eh? Per cui, anche ammesso che un pittore avesse ritratto Santa Teresa d'Avila esattamente con i suoi lineamenti proprio come era lei, tutto il resto del mondo, dato che non sapeva com'era, perché non l'aveva vista, non poteva riconoscerla da questo, no? Dalla somiglianza, eh? E dunque c'è questa, nella rappresentazione dei santi si stabilisce automaticamente, non so come dire, nessuno lo stabilisce per legge, accade che attraverso il racconto delle vite dei santi si connettono a ogni santo delle cose particolari, no? O degli oggetti, o degli atteggiamenti, o dei vestiti, e il riconoscimento avviene attraverso questi. Normalmente le facce sono standardizzate, cioè se era un santo particolarmente legato, non so, alla carità, aveva un certo tipo di faccia, indipendentemente com'era la faccia sua, reale. Se era un santo legato al tema della penitenza, aveva un altro tipo di faccia, no? Nell'Ottocento la standardizzazione del volto della penitenza prende il sopravvento, per cui praticamente tutti i santi, infatti noi abbiamo in testa quell'immagine lì, hanno lo standard diviso dei santi della penitenza, che sarebbe più o meno, le cui caratteristiche principali più o meno sono gli occhi rivolti verso l'alto, le mani giunte, la faccia incavata, no? Un po' triste. Questa cosa diventa il modello di tutti i santi, no? sempre un po', indipendentemente dalla loro attitudine e così via. Tutto questo in genere non ha praticamente niente a che fare con come erano loro davvero, no? Niente esagerato, alcune cose sicuramente sì, ma era veramente molto ridotto. Infatti se voi pigliate rappresentazioni degli stessi santi che vengono da scuole e tradizioni molto diverse, no? Voi trovate delle rappresentazioni fisicamente molto diverse, per cui vi chiedete, ma quel santo lì, ma com'era? L'esempio classico è San Francesco. San Francesco in tutta l'iconografia mediterranea, no? Centro e Sud Europa, è rappresentato magretto, piccolino, bassotto. In tutto il Nord Europa è uno spilungone tipo 2,10 metri, no? Ma proprio molto diverso, molto alto, slanciato, no? E chiaramente lì il problema è che nell'ambiente mediterraneo l'altezza media era di un certo tipo, dunque Francesco era uno qualsiasi. Quello che si stava dicendo è che era uno come tutti gli altri. Ovviamente nel Nord Europa, dove l'altezza media è più alta, essere uno come tutti gli altri vuol dire essere alto, ok? E questo non ci dice se San Francesco era alto o basso lui come persona, d'accordo? Allora, questo librino lavora un po' su questa roba qua, per cui vi dà degli attributi standard che sono spesso attributi, nel 90% dei casi, tipici di un solo santo, o appartengono perlomeno per famiglie a una categoria di santi. Vi faccio l'esempio su Santa Teresa d'Avila, così lo capiamo subito. L'attributo principale di Santa Teresa d'Avila nelle rappresentazioni è la freccia che gli attraversa il petto. E questo è tipico di Santa Teresa d'Avila, solo che Santa Teresa d'Avila viene rappresentata con una freccia che gli ha colpito il cuore, che è proprio la freccia di Cupido, cioè Santa Teresa d'Avila, come vedremo, è quella che usa il linguaggio amoroso, ha questo senso forte dell'immagine sponsale del rapporto con Dio, eccetera, no? E quindi è proprio chiarissimamente è la freccia di Cupido, no? La freccia dell'innamoramento, no? L'innamoramento di Dio, no? In questo caso, ma è l'immagine che si usava per dire l'innamoramento. Questo è tipico di Santa Teresa, solo Santa Teresa viene rappresentata con la freccia nel petto, ma questa categoria di segni, cioè le armi, la freccia fa parte delle armi, le armi in genere caratterizzano i mistici, cioè moltissimi santi mistici hanno nella loro rappresentazione un segno, un'arma, no? Spesso è la spada contro il demonio, molto spesso, no? In diversi santi è la spada che lotta contro il demonio, in altri santi la freccia e così via, no? Perché, se pensate, c'è anche un minimo di logica, perché la mistica è una battaglia, no? Perché sempre i racconti della mistica sono racconti di una lotta, no? Di una lotta con Dio che non si vuole rivelare, no? Per estorcere a Dio che parli, con se stessi e con le proprie passioni. La mistica è veramente un territorio di battaglia, dunque il suo segnale sono le armi. Ok, poi ci sono i cosiddetti qui chiamati attributi secondari, che sono gli attributi che ci sono molto spesso, ma non necessariamente. Nel caso di Santa Teresa sono l'angiolino e la colomba. L'angiolino è proprio Cupido, cioè in genere ha la freccia in mano, no? È lui che sta infilando la freccia, no? È il messaggero d'amore tra Dio e Teresa, no? E la colomba ovviamente è l'immagine dello Spirito Santo. Inoltre, come dice, poi vi leggerete queste cosettine, l'individuazione di Santa Teresa d'Avila è in genere facile, perché normalmente è rappresentata in atteggiamenti che dal punto di vista religioso si chiamano estatici e che noi definiremmo isterici, nel senso di atteggiamenti un po' esagerati, no? Molto commossa o molto presa, molto turbata, con il volto molto coinvolto, no? E questo si lega ovviamente alla sua storia, alla sua, di cui adesso un poco parleremo. Allora, questa cosa delle rappresentazioni così è abbastanza divertente, scoprire, per esempio, nelle chiese e nelle rappresentazioni popolari della provincia di Cuneo, soprattutto verso le montagne, cioè da Fossano in su verso le montagne, voi avete un'iconografia straclassica di quasi l'80% dei santi nelle chiese vecchie, ovviamente, che non siano i classici Santa Rita, Sant'Antonio, eccetera, cioè quelli in qualche modo importati, universali da un certo punto di vista, ma quelli locali sono vestiti da soldati romani, hanno gli attributi da soldati romani. E qui è nata la leggenda, di conseguenza poi, siccome erano tutti uguali, secondo me, personalmente, questo non lo registriamo, erano tutti uguali e quindi indistinguibili, è nata la leggenda della Legion Tebea, cioè che qui un'intera legione romana si sarebbe convertita, sarebbe stata trucita al cristianesimo e sarebbe stata durante le persecuzioni uccisa per questa conversione, no? E tutta questa legione, una legione erano abbastanza tanti, uno per paese, sono diventati i santi protettori del paese, e però sono tutti uguali, cioè non li distinguete uno dall'altro, perché sono tutti assolutamente impersonali, tutti dei soldati romani e basta, non, con un'aureola in più, ma dei soldati romani. No? Allora, ci sono poi delle storie di questo genere che è abbastanza interessante seguire, perché questo ci dice non tanto se la legione tebea c'era o no, o se Santa Teresa d'Avila aveva il naso storto dritto, cosa che può essere una curiosità, ma di cui ci importa fino a un certo punto, ma ci dice molte cose su come credevano e cosa usavano per aiutare la propria fede tutte quelle generazioni di credenti che hanno dipinto sui piloni agli incroci delle strade dei santi vestiti da romani o delle Santa Teresa d'Avila tutte, no, cioè ci può aiutare a capire come chi ci ha preceduto nella fede ha in qualche modo elaborato la propria fede nell'ambito in cui aveva, con i pezzi di cultura che aveva, eccetera. Ok, allora parliamo un attimo di Santa Teresa, di cui potremmo parlare quelle 5-6 ore, ma vi risparmio. Allora, prima qualche notizia su di lei, poi invece la leghiamo un po' al nostro percorso. Io non so bene cosa voi sappiate di Santa Teresa. Santa Teresa d'Avila è detta anche Santa Teresa la Grande, per distinguerla da Santa Teresa del Bambin Gesù, che è detta la piccola, Santa Teresina. Stiamo parlando di Santa Teresa d'Avila la Grande, cioè che si festeggia il 15 ottobre, cioè della carmelitana, della riformatrice dei carmelitani. Stiamo parlando del 1500, quindi tre secoli, due secoli e mezzo prima di Santa Teresina la piccola. E Santa Teresa viene dal 500 spagnolo, lei è nata nel 1515. Il 500 spagnolo deve essere stato uno strano momento culturale ed ecclesiale. Basta fare due o tre nomi: Sant'Ignazio di Loyola, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, cioè un sacco di santi molto grandi che hanno compiuto molte opere, che hanno fatto, no? Fatto, pensato, costruito, fondato, che avevano tutti famosi per avere dei caratteracci terrificanti, cioè per essere praticamente insopportabili. Una dei più bei fioretti di Santa Teresa d'Avila racconta che a un certo punto gli vennero dei dolori alle gambe in un momento in cui l'Inquisizione ce l'aveva con lei, tutti ce l'avevano con lei, eccetera, e lei doveva viaggiare per giustificarsi da uno all'altro, così via, gli sono venuti un attacco di reumatismo, ed è stata bloccata a letto, e pare abbia detto, cioè secondo questo racconto leggendario ovviamente, ma che dice qualcosa sul carattere che doveva avere, abbia detto addio: signore, con tutte queste noie che ho già, ci mancava anche questo guaio. E secondo la leggenda Gesù, Dio pare gli abbia risposto: è così che tratto i miei amici. Al che pare che Santa Teresa gli abbia detto: si capisce perché ne avete così pochi. E questo raccontino, no? Tramandato dai discepoli come vero, dalle discepoli di Teresa come vero, è interessante, perché dice che intanto non lascia l'ultima parola a Dio, ma l'ultima parola è sua. Secondo, ma non è finissima nella risposta, cioè ha un carattere, ed è tramandato in modo molto chiaro questa sua, come dire, forza di carattere, forza nella vita, e una grande lottatrice. Una delle frasi più belle della sua autobiografia, che se qualcuno ha voglia, è ancora una lettura, seppure col linguaggio del 500, quindi un po' faticosa per noi, ma è ancora una lettura che vale la pena, cioè non è, non so, non, io oggi non consiglierei la lettura della biografia di Teresina di Lisieux, invece secondo me la lettura dell'autobiografia di Teresa d'Avila vale la pena. Una delle frasi più belle della sua autobiografia dice che, scritta da lei, quindi di suo pugno, dice: Teresa senza la grazia di Dio è una povera donna, con la grazia di Dio una forza, con la grazia di Dio e molti denari una potenza. Trovo che, come dire, ha un atteggiamento molto realistico rispetto all'esistenza, preciso, con un senso del reale, no? Allora, chiaro, senza la grazia di Dio niente, ok, si parla della grazia di Dio, poi c'è una differenza tra la grazia di Dio e basta e la grazia di Dio e molti denari, no? Perché, come appunto tutti questi santi spagnoli del Cinquecento, ha un senso della realtà che forse a noi ci farebbe bene ripescare, no? Il titolo che nell'indice dei nostri incontri trovate su Santa Teresa è Pensieri, cuore, comunità, no? Teresa, come appunto tutti questi grandi santi spagnoli del Cinquecento, ha certamente una gran bella testa, ha certamente un cuore molto importante rispetto a Dio, molto centrato in Dio, ma poi ha un senso concreto della comunità e della storia, una capacità di intervenire, decidere, assumersi delle responsabilità. Ha sempre della sua autobiografia, c'è un'altra frase che amo molto, che dice: per questo si prega, a questo tendono queste nozze spirituali, perché nascano sempre opere, opere e opere. C'è una forza, una potenza costruttrice. Ciò che la caratterizza di essere una grande mistica, cioè una donna caratterizzata da una grande esperienza interiore, da una grande profondità e una grande forza operativa proprio, scatenata. Nasce da una famiglia nobile, da una famiglia di soldati, da una famiglia che la educa come i suoi fratelli, che erano tutti guerrieri. E insomma, da lì in poi, nel senso che funziona come un guerriero. Entra in Carmelo a 20 anni, lei stessa raccontando di sé dice di avere vissuto i primi 20 anni in Carmelo, quindi dai 20 ai 40, sì, insomma, bene, ma senza particolare slancio, e situa lei stessa nel 1554, a 40 anni, la sua conversione. Dice nella sua autobiografia che a 40 anni ha cominciato a capire qualcosa, il che è incoraggiante perché come me a 40 anni forse stiamo cominciando a capire qualcosa, non lo so. E da lì in poi si dedica a tutto sostanzialmente, cioè a scrivere per raccontare la sua esperienza interiore, a riformare il Carmelo e a fondare Carmeli. È una delle pochissime donne che ha fondato ordini maschili, normalmente funziona al contrario, sono i maschi, riformato ordini maschili, normalmente sono i maschi che governano ordini femminili. Teresa ha riformato i carmelitani, con la collaborazione di Giovanni della Croce ovviamente, ed era considerata una consigliera, una direttrice spirituale assolutamente sopra le parti, no? Per le carmelitane come per i carmelitani, no? Considerata un fondatore da entrambi, in realtà più che un fondatore appunto è un riformatore, ma pensate che per esempio nei primi 7 anni dopo quella che lei chiama la sua conversione, cioè tra il 1554 e il 1561, fonda 22 nuovi monasteri, che insomma è una media decisamente alta. Per questo motivo fu anche molto avversata, come tutte le persone con una grande personalità, una grande forza, 500 anni dopo si può tranquillamente dire che era una santa. In quel secolo, nel suo secolo, come Ignazio, come Giovanni della Croce, i dubbi sono stati non pochi, la difficoltà di discernere se era un'eretica, un disastro, non so, una fanatica o se era una santa, sono state molto forti. L'Inquisizione l'ha messa sotto processo un certo numero di volte, arrivando sempre a una sospensione di giudizio, cioè a non decidere, e più volte è stata avversata da vescovi, da vari personaggi. Lei ha sempre, come dire, lottato su questa faccenda con una grande chiarezza, ma almeno secondo i racconti e le testimonianze che abbiamo, sempre con una profonda percezione della, come dire, della sua far parte della Chiesa, no? del suo non giocare in proprio, del suo non essere lei che giocava per sé, per il proprio progetto, no? Il che però non significava automaticamente la sua sottomissione, non so come dire, nella nostra testa l'essere parte della Chiesa significa quasi automaticamente che dunque non ti devi scontrare, no? Dunque devi sottometterti. Teresa, come Ignazio, è una donna molto brava ma anche molto affaticata in tutta la sua vita da questa opera di essere fedelissima alla Chiesa e sempre comunque potente, cioè con la sua intelligenza, il suo cuore, la sua storia, la sua capacità di lottare. Vita molto complessa, muore il 4 ottobre del 1582, cioè la sera dell'entrata in vigore della riforma gregoriana che toglie 11 giorni, quindi il giorno successivo al 4 ottobre 1582 era il 15 ottobre, perché si saltano 11 giorni, e per questo viene festeggiata il 15 ottobre, perché per la riforma gregoriana è riuscita giusto a caderci in mezzo. E, ecco, questo è un po' il quadro. Ci sono due opere famose della sua, che raccontano la sua esperienza mistica, che sono Il Castello Interiore e Il Cammino della Perfezione. Soprattutto Il Castello Interiore è ancora veramente, regge ai secoli ancora di una notevole bellezza. Sono entrambi l'esperienza dello sforzo di cercare parole, cosa di cui più volte abbiamo parlato, cercare parole per dire questo rapporto con Dio che lascia tutto uguale e fa tutto diverso, questo suo avere una vita altra dentro una vita che rimane con tutti i problemi, per cui bisogna cercare i denari, fondare monasteri, discutere con i vescovi, scrivere lettere. Lei diventa anche consigliere del re Filippo II di Spagna, dunque, cioè, occuparsi tanto dei semplici come dei potenti, dell'ultima novizia entrata come della corte, no? Fare tutto questo, mi pare che il grande tema di Teresa, nella nostra logica di percorso sui santi, è verso la responsabilità. Teresa è un santo adulto che non ha paura né di sbagliare né di sporcarsi le mani, che ha questa profonda radicazione in Cristo, questo rapporto centrale con Dio senza il quale non sarebbe successo niente, no? Questa forza assolutamente interiore, per cui però non smette mai in tutta la vita di cercare parole per raccontarla, no? Scrive tanto, no? Scrive lettere, scrive questi libri, perché comunque non pensa di questa sua grande esperienza interiore che sia un fatto privato, no? Pensa che vada comunque raccontata, no? Da una parte questo radicamento fortissimo interiore, una fede salda come un matrimonio saldo, non so come dire, come un'intimità di 50 anni, come una storia lunga, no? E dall'altra la capacità di stare dentro le cose, decidere momento per momento, assumersi la responsabilità, giocarsi, accettare il conflitto, mai per il gusto del conflitto, ma accettarlo, discutere, difendersi, lottare, cercare gli strumenti, il denaro, gli appoggi, le cose che servono. Ovviamente, come si sarà abbondantemente capito, una figura di santo così ha un grande fascino su di me, ma devo dire affascino per entrambi le cose, no? Non solo per la sua capacità di agire, anche per la potenza del suo radicamento in Cristo, no? Per la potenza con cui lei dice come e quanto l'unica verità di sé che possiede è questo Signore Gesù. Che poi lei tratta come uno di casa, no? Che strapazza, a cui risponde, cioè, con una naturalezza assoluta, ma con una dipendenza altrettanto assoluta, no? È una dipendenza sulla sostanza, no? Lei sa che la sua vita è nelle mani di Dio. E devo dire, anche questo aspetto mi affascina molto. Nella sua continua ricerca di racconti della propria esperienza spirituale, un aspetto fondamentale è quello della gradualità. I suoi, appunto, Il Cammino della Perfezione, lo dice il titolo stesso, e Il Castello Interiore sono organizzati per gradi, per passaggi. Il castello interiore è proprio organizzato come una descrizione di stanze, immagine che abbiamo più volte citato, no? E giustamente non è che dice la catapecchia interiore, il castello interiore, nel senso che pensiamo in grande e non facciamo i falsi umili, un castello, torri, merli, no? Cioè una roba potentina, ma viene visitato circolarmente, no? E allo stesso modo il cammino della perfezione è organizzato per i vari gradi, no? Cioè anche qui, anche in questa sua esperienza che a noi certe volte può farci un po' impressione per la romanticheria del linguaggio, no? Per la, così, per il tono fortemente amoroso, ha un sano senso reale, di come funziona la vita, del fatto che le cose poi procedono un pezzo alla volta, no? Che uno ha questi grandi sprazzi di luce e poi ha i 10 anni successivi per digerire lo sprazzo di luce di un momento, no? In cui magari luce non ne arriva più e tu devi comunque coltivare la memoria di quella luce che hai conservato in cuore, no? Questa è Teresa, più o meno. E dicevo appunto nel nostro, così, nel nostro indice, nel nostro ragionamento, no? Noi siamo partiti da Francesco, no? Dalla trasparenza delle cose, e poi gli angeli, i santi arcangeli per la trasparenza del cielo. Poi abbiamo visto Luca, le parole per dire. Luca l'Evangelista, Luca che nell'icona dipinge con l'angelo che suggerisce, no? E dipinge una Maria che è diversa dal modello, no? E poi San Benedetto, l'ultima volta ricordate, con questo tema di una regola per vivere, no? Allora, mi pare che questi quattro pilastri, no? Dicono tutto ciò che è necessario e poi, no? E poi cosa si fa? E poi si fa come Teresa, si hanno parole e cuore per una comunità, no? Cioè si ha abbastanza spazio dentro, abbastanza parole per comunicare, perché questa storia, queste trasparenze del cielo e della terra diventino un castello, una comunità, una casa, no? Opere, dice Teresa, no? Cioè vie per tutti, no? Per i semplici, per i potenti, per i cavalieri, per i vescovi, per l'Inquisizione, per tutti. Allora mi pare che sia abbastanza interessante questo, per noi almeno. E i testi che ci sono proposti in questa festa sono, mi confermano nella mia comprensione di questa logica. Si tratta innanzitutto di Romani, al capitolo 8, i versetti 22-27. Dice così: sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo, poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se visto, non è più speranza. Infatti ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Questo è uno di quei testi che quando sentiamo leggere nella liturgia, in genere alla terza riga siamo già distratti, no? Perché è un attimo complicato, c'è queste espressioni tipiche di San Paolo, di frasi che iniziano e poi non sai più dove finiscono, perché ci mette 7 virgole, 48 parentesi, 2000 incidentali, e alla fine dici: ma di cosa, qual era il soggetto, scusate. Eppure è un testo di una densità spaventosa, che sta in uno dei cuori della scrittura dei testi di Paolo, cioè la lettera ai Romani, che è chiaramente una delle lettere centrali di Paolo, e in uno dei capitoli centrali della lettera ai Romani, il capitolo 8, che è dedicato alla vita nello spirito. La lettera di Paolo ai Romani è la lettera, come dire, quella che se avesse incontrato noi ci avrebbe scritto, sostanzialmente, nel senso che è la lettera che spiega qual è la differenza tra, noi oggi diremmo, campare da uomini di buona volontà ed essere dei cristiani. Questa sarebbe la traduzione. Lui lo fa sugli ebrei, no? Cioè lui spiega qual è la differenza tra ebrei e cristiani, ma non per motivi di antisemitismo, ma perché stava in un mondo in cui, come dire, l'aspetto migliore in circolazione erano gli ebrei, no? Così come noi oggi diremmo gli uomini e le donne di buona volontà, cioè quelli, non stiamo parlando dei cattivi, no? Stiamo parlando di quelli buoni, disponibili, aperti, ragionevoli, disponibili a una certa attenzione agli altri, alla cura della pace, la ricerca delle soluzioni ragionevoli. No, stiamo parlando del meglio in circolazione sul mercato, eh? Dell'aspetto migliore che l'umanità ha prodotto. E Paolo dice, ok, no, va tutto bene, ma lavora su questa differenza, parallelo Adamo-Cristo, no? E spiega, ma cosa c'è di nuovo allora, no? Il che già ci dice che alla metà del primo secolo, cioè pochissimi anni dopo la morte di Gesù, avevano già il problema di qual era l'essenza del cristianesimo, problema che si è conservato intatto in questi 2000 anni, perché ce l'abbiamo anche noi, no? E che cosa distingue me, che sono cristiano, da tutti quegli altri che non lo sono, no? Non è un problema nuovo, pare. Ma ci dice anche però che questo quadro che Paolo ci segnala nella lettera ai Romani, forse varrebbe la pena di essere ripreso, perché magari un'ideuzza in più anche per noi ci viene fuori, no? E il cuore di questa lettera è questo capitolo 8, che è la vita nello spirito, cioè in cui lui dice la vera differenza, la vera questione, la vera sostanza, la vera buona notizia, no? Cioè ciò che, per cui noi possiamo dire Gesù è il Signore, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non nello spirito. La vera questione è una vita che è tutta uguale e tutta diversa. E cerca di spiegare in questo capitolo che cosa vuol dire tutta uguale e tutta diversa. No? Allora, in questo capitolo, la vita secondo lo spirito, non fa un elenco di comportamenti, vestiti, parole, scelte, di etica, noi diremmo. Dà per scontato che queste cose qui sono quelle dei migliori in circolazione, non dei cattivi, ma non per motivi cristiani, per motivi di buon senso, ok? Dunque uno ha da essere il meglio che gli è possibile, va bene, questo automatico, quasi. E poi, allora c'è questo tutto diverso, no? Tutto diverso è, voi non siete sotto il dominio della carne ma dello spirito, se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi, no. Allora c'è tutta questa descrizione. La prima parte del capitolo parla, diciamo così, del punto, noi diremmo col nostro linguaggio, del punto di vista di Dio, no? Dunque, che cosa ci dà Dio in più? Qual è la buona notizia in più? Ci dà più tempo, più vita, più possibilità di noi, no? Maggiore identità, non essere solo lì dove siamo. E la seconda parte, quella da cui è tratto il pezzo che abbiamo letto, dice invece che cosa sentiamo noi, no? Di fronte a questa cosa, come ci sentiamo? La risposta è male, no? Cioè dice, attendiamo con impazienza, la creazione stessa attende, geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Cioè, come ci si sente di fronte a questa buona notizia? Come dice, contenti? No, nelle doglie del parto ci si sente. Dove? Nelle doglie del parto vuol dire anche contenti. Anche, come dire, nel momento clou, quando uno dice, ok, ci siamo, no? E qui sta per arrivare la vita in più. Ma contemporaneamente con un gran dolore e in un tempo di quella che Paolo chiama crisis, cioè in cui, proprio perché sta per arrivare una vita in più, tutto è in gioco, la vita è in gioco, cioè tutto può essere vinto e tutto può essere perso. Questa prima cosa ci dice che, come dire, per tradurre in termini della nostra vita quotidiana, la questione del cristianesimo è il caso serio della nostra vita, no? Non è un caso tra i tanti, una questione tra le tante, no? Non si può essere ben educati nel cristianesimo, quella roba di va bene, no? C'ho un po' di tempo, c'ho un po' di soldi, ho un po', ma sì, posso fare questa cosa in più, no? In fondo, no? Il quadro resta lo stesso e poi io 2 ore alla settimana sono buono, no? Non è questa la questione. Il cristianesimo è il caso serio, sono le doglie del parto. Ognuno di noi, credo, avendo tutti, mi pare, i presenti superati i 15 anni, sa che partorire se stessi è l'opera di una vita, no? E che in certi momenti la fatica e il dolore sono veramente molto grandi, che scoprire di sé che cosa vogliamo, che cosa amiamo davvero, per che cosa ci importa di spendere energie, tempo, cuore, testa, no? E per cosa invece non ci importa, no? Ci fa perdere tanto tempo nella vita, no? Perché uno insegue sogni per molti anni scoprendo alla fine che non gliene importava niente, no? O uno ha bisogno che succeda qualcosa per rendersi conto di che cos'è che ti importa davvero, no? Non è mai un'opera da poco partorire la verità di sé, riuscire a far nascere la verità di se stessi. E pensate, San Paolo dice: la creazione, tutta la creazione geme e soffre, non noi, non io. Io perché sono un po' più scemo, io perché da piccolo ho avuto dei traumi, io perché la mia mamma non mi ha voluto bene, mi ha voluto troppo bene, che ne so, no? Per tutte le nostre storie psichiche, di educazione, di cose, di come ci è andata la vita, no? La creazione tutta, questa è la sorte dei figli dell'uomo, non c'è niente a questo mondo che abbia la verità di sé disponibile senza doglia del parto. Quella cosa che ogni tanto, credo tutti abbiamo pensato almeno una volta, ma perché non sono capace di vivere come quelli lì che pare che se ne freghino, non si fanno nessun problema, no? E vanno avanti sciolti, no? Perché io devo farmi tutti questi problemi? Credo che tutti al mondo hanno pensato almeno una volta questa cosa, no? Ecco, quello che ci dice Paolo è: non vi fate fregare, non c'è nessuno che possa fare la verità di sé senza le doglie del parto. Può essere che qualcuno rifiuti le doglie del parto, non fa figli, no? E dunque non fa la verità di sé. È l'unico modo per stare tranquilli, non fare la verità di sé. Si può fare, ci sono molti modi per anestetizzarci, per correre dietro una vita anche carina, bellina, insomma, con tante cose, molti interessi, qualche hobby, persino un pizzico di altruismo, tutto ben organizzato, per cui uno dice: no, io sono una persona molto realizzata, sono contento, sereno, no? Tra questo e la verità di sé c'è di mezzo le doglie del parto, no? Bon, questo è il primo versetto. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. E poi, casomai uno non avesse capito, dice: essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli e la redenzione del nostro corpo. Non basta nemmeno aver capito qual è la direzione, no? Che in genere uno già ci mette quei 5-10 anni nella vita a capire più o meno che vabbè, adesso allora mi pare che più o meno vado da quella parte lì, no? Che uno deve tenere in conto in qualche modo Dio e la sua vita, no? Proviamo, allora adesso mi occupo un po', no? Di me, della mia interiorità, di ciò che Dio pretende sulla mia esistenza. E dopo un po' uno dice: vabbè, adesso però, cioè, io la mia parte l'avrei anche fatta, no? Le primizie dello spirito sono state raccolte, no? Questa cosa delle primizie, possediamo le primizie dello spirito, mi ha fatto molto pensare, per associazione, non so se, come dire, secondo il metodo dei padri o secondo una improvvisa pazzia, scegliete voi, ma ha tutto un tema molto caro all'Antico Testamento, che è quello delle primizie. E allora sono andata a spulciarmi un po' di testi in giro, no? C'è tutta una legislazione sulle primizie, no? Siccome il popolo ebraico appena arriva nella terra promessa sperimenta la fine della manna quando comincia a mangiare le primizie della terra, no? Cioè la manna non accompagna solo il popolo nel deserto, nel tempo del fidanzamento con Dio, ma anche del grande passaggio, del grande parto, no? Ma continua quando sono arrivati nella terra promessa, giustamente, fino al primo raccolto, no? Perché altrimenti non avrebbero potuto sopravvivere. In memoria di questo fatto, della sovrabbondante cura di Dio, no? Che tiene il suo popolo sotto la manna del deserto, anche nella terra fino alle primizie, in memoria di questo le primizie, come i primogeniti, sono offerte a Dio, no? Allora, le prime cose raccolte, come il primo figlio che nasce, sono offerte a Dio in memoria delle primizie della terra e della piaga dei primogeniti d'Egitto, no? I primogeniti salvati sono proprietà di Dio, i primi frutti della terra. E allora questo tema delle primizie torna, c'è una legislazione sulle primizie, quanto, cosa, quando va offerto, dove va portato, tutta una strutturazione sulle primizie, no? E queste primizie sono da una parte il segno di una benedizione, no? La terra ancora una volta ha dato il suo frutto, ma sono anche il segno di una responsabilità, no? Dio non manderà più la manna e le quaglie a gratis, finisce l'assistenzialismo, no? E bisogna cominciare a coltivare la terra anno per anno, no? Perché altrimenti non si mangerà l'anno prossimo, no? E allora mi colpiva molto questa cosa, no? Quello che Paolo dice dei discepoli di Cristo è che noi che abbiamo avuto le primizie dello Spirito, che non siamo più sotto il regime di un'assistenza diretta da Dio e che possiamo nutrirci della terra che coltiviamo. Allora, forse la differenza tra chi consapevolmente sceglie di essere discepolo di Cristo e chi non l'ha scelto è tutta qui. Chi non l'ha scelto mangia gratis, ha la manna e le quaglie e il deserto. E chi sta dalla parte di Cristo ha le primizie, la terra da coltivare, il tempo che funziona secondo le proprie mani. Anche noi che abbiamo ricevuto le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, no? Passare da coloro che coltivano la terra, amministratori, a figli, coloro che abitano la casa. Stiamo in una posizione scomoda, non siamo banditi, coloro che stanno fuori dal territorio, non siamo ancora figli, coloro che abitano la casa, siamo amministratori del potere di Dio. Questa è la storia, questo è il tempo della storia, il tempo in cui ci tocca amministrare, perché un padrone se ne andò e lasciò la casa di campo al suo amministratore. Poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Noi siamo stati salvati nella speranza. Come il popolo di Israele, no? Che ha avuto la terra promessa nella speranza, uguale. E poi allora dice perché ciò che si è visto non richiede più speranza, no? Se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Io credo che una delle cose che, così, tra adesso e la prossima volta che ci vediamo comincerà la Quaresima, una delle cose che forse, a cui forse sarebbe utile, almeno a me sarebbe utile, non so se a voi, dedicare a questa Quaresima, potrebbe essere a questo tema dell'attesa, no? Che sembra un tema d'avvento, ma invece è più carino in Quaresima, perché così non c'è l'impiccio di Gesù bambino, gli angioletti, cioè tutte queste cose natalizie un po' che rischiano di abbassare il tono, no? Credo che noi percorriamo troppo poco il tema dell'attesa nella nostra fede. Che cosa vuol dire attendere? Nella nostra esperienza di fede noi ragioniamo su fatto, non fatto, no? Fatto bene, fatto male, realizzato, non ancora realizzato, no? E in mezzo c'è l'attesa, no? Funziona come un fidanzamento, no? Allo stato civile la gente si divise in sposato o non sposato, no? Non esiste divorziato, separato, eccetera. Non esiste la categoria fidanzato, cioè in attesa di sposarsi, no? E noi ragioniamo tutti un po' così, no? Con Dio uno o è lì o è altrove, no? O sta con lui o non sta con lui, no? E questo tempo, no, dell'attesa, che è questo fidanzamento, dove è finito? Se speriamo in quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Boh, poi c'è quest'ultimo capoverso che dice una cosa molto bella. Molto bella soprattutto per chi, come me, non so voi, ma ha ragionato molto su questa cosa delle parole, dei desideri, no? della possibilità che una già complicata verità di noi stessi possa essere in qualche modo comunicata, messa in circolazione, no? Fatta vedere e sentire anche dagli altri, accolta, no? Dice così: allo stesso modo anche lo spirito viene in aiuto della nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Abbiamo un portavoce. La mia amica Manuela mi piglia sempre in giro perché quando io non so come raccontare una cosa, perché mi emoziona troppo, perché non trovo le parole, eccetera, eccetera, qualcosa di cui anche lei è parte, dico sempre: ma adesso ve lo spiega lei, no? E lei, riferendosi all'episodio in cui Mosè dice, per cercare di filare via a Dio, no, non mandare me dal faraone, come di tante altre cose. Allora pensate, lo spirito è il nostro fratello Aaron, possiamo sempre mandare lui. In questo anno sullo Spirito Santo si dovrebbe fare due pensierini su questa cosa, no? Noi non sappiamo nemmeno che cosa conviene domandare, ma lo Spirito non smette di intercedere per noi con gemiti inesprimibili. Noi siamo impediti di linguaggio come Mosè, no? Che sia vero che sia una scusa, fa uguale. Ma il nostro fratello Aaron, cioè lo Spirito, può essere comunque mandato, perché non smette di intercedere per noi con gemiti inesprimibili. E poi aggiunge questo versetto 27, l'ultimo, che è incredibile, dice così: e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo il desiderio di Dio. In questi anni spesso abbiamo parlato di questo tema dei desideri, no? E di quanto tutto sommato sia complicato essere all'altezza dei propri desideri e riuscire a reggerli alla loro potenza, alla loro verità, no? Quanto spesso siamo come la volpe in uva e ci diciamo tanto era acerba, no? E con l'ottimo risultato che dopo un po' di menzogne di questo tipo la nostra vita è tutta ingarbugliata, no? Un respiro di libertà, no? Ecco, colui che scruta i nostri cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, i desideri che vengono dallo Spirito, quelli che non sono i desideri dell'immagine di Dio che è in noi, i desideri più profondi che nemmeno a noi sono accessibili, poiché egli, lo Spirito, intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. E qui c'è un ingarbugliamento di soggetti spaventoso, no? Perché c'è colui che scruta i cuori, che sarebbe Dio, che sa quali sono i desideri dello Spirito, il quale Spirito intercede per i credenti secondo i disegni di Dio, no? C'è un circolo inestricabile, no? Perché alla fine uno dice: di chi stavamo parlando? Chi desiderava cosa e chi intercedeva per chi secondo quale progetto? Ma l'idea è, ed è bellissima secondo me, che e come succede in un rapporto amoroso serio, no? In cui alla lunga uno non sa più se ama certe cose perché le ama o se ama certe cose perché fanno così contento l'altro che alla fine gli piacciono anche a lui, no? E ci sono tempi in cui uno se lo chiede, cioè in cui uno si ferma lì un attimo e dice: ma io da piccola, prima di conoscere costumi, ma mi piacevano queste cose o no, no? E dunque sono molto buona perché mi piacciono, perché piacciono a lui, allora io sono molto carina nei suoi confronti e così me le faccio piacere perché piacciono a lui, oppure mi piacciono proprio, no? Cioè, come i cani che stanno a lungo con i padroni, abbiamo alla fine la stessa faccia, no? Per semplice convivenza, no? E quindi abbiamo gli stessi desideri, no? O è proprio che, guarda, ci siamo incontrati che avevamo proprio gli stessi gusti, no? O ci sono diventati gli stessi. Allora, è esattamente così, no? I desideri che lo spirito esprime in noi secondo la verità di quell'immagine di Dio che è la nostra verità più profonda, ma che non ci è disponibile, di cui noi non siamo padroni, quei desideri dello spirito che emergono da noi e che esprimono questa verità sono quelli che Dio, scrutando i cuori, vede e che accoglie, perché quello stesso spirito intercede come lui, come il Dio, Dio vuole perché noi siamo felici. Alla fine fa tutto lui, esattamente, perfetto, alla fine fa tutto da solo.
Se visto che conosci i desideri, che non si può esempio nel visto che conosci i desideri.
Perché?
Appunto, perché non.
Beh, qui si dice perché, colui che scruta i cuori.
Perché io l'ho sempre vista come trinitaria la cosa, l'ho sempre visto Cristo.
Di per sé però l'espressione colui che scruta i cuori è sempre il Padre, rarissimamente, cioè nella scrittura non è mai applicato a Cristo, colui che scruta i cuori. C'è una ampia letteratura di discussione su questa cosa, perché il problema è questo, l'espressione letteraria, quello che scruta i cuori è sempre il Padre, è proprio una delle immagini tipiche. Solo che così non torna perfettamente la triangolazione della Trinità. Allora c'è un'ampia discussione, volumi e volumi, su cui se uno è il Cristo, il Padre, eccetera. Io non volevo entrare, cioè non avevo aperto questo dibattito, perché mi pare che di per sé qui, cioè sono d'accordo con quegli autori che dicono che qui l'opzione di Paolo è che nella prima parte del capitolo 8, quando parla della parte di Dio, la parte di Dio visibile in Cristo, e nella seconda parte del capitolo 8, quando parla della parte dell'uomo, il nome di Dio Padre nell'uomo è visibile attraverso lo Spirito, e quindi gioca su due coppie letterariamente e non mai su tutti e tre insieme. Discussione che si può fare, insomma, però di per sé l'espressione letteraria è colui che scruta i cuori, e in genere è Dio Padre nella scrittura. Ok, questo è il testo di Romani, che forse è un po' più visibile a questo punto. E poi c'è il Vangelo, che è un Vangelo conosciutissimo, che dice così. Dal Vangelo di Luca, capitolo 11. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Brano famosissimo, che sulla festa di Santa Teresa dice, cioè il primo pensiero che mi è venuto, poi leggendo un po' di commenti liturgici confermato che non era venuto solo a me, è che Teresa in qualche modo è Marta e Maria. Cioè è esattamente tutte e due, no? Quella che sta ai piedi del Signore ad ascoltare la parola e quella che si occupa di molti servizi, che ha molto da fare. L'unica cosa che non è la sindrome della sorella minore, cioè non brontola su, ma insomma non le dici di fare qualcosa, no? Cioè Teresa è quella che fa le due parti e non brontola sostanzialmente. E E vabbè, questo è, come dire, la prima osservazione. La seconda osservazione è che questo brano sta incastonato in mezzo ad altri due altrettanto famosi, ma di cui forse la successione non ci è mai stata detta in modo così chiaro, no? Cioè forse non abbiamo mai notato semplicemente che sono prima uno, poi l'altro, cioè prima di Marta e Maria c'è il Buon Samaritano, brano che abbiamo tutti presente, e dopo Marta e Maria c'è l'insegnamento del Padre Nostro. Allora, la costruzione è chiara, perché a scanso gli equivoci del pensare a una passività, no? Nel rapporto, che il rapporto con Gesù, no? Che l'incontro con Gesù sia che uno si stravacca e sta lì, no? E aspetta che qualcosa succeda, è messo subito fuori gioco dal testo del Buon Samaritano, no? Cioè questo episodio è introdotto dal Buon Samaritano, quindi cioè, facciamo a capirci, se uno incontra l'uomo pestato sulla strada di Gerico, quello che ha da fare è mettere la sua cavalcatura, portarlo all'osteria, occuparsi delle piazze, muoversi un attimo, no? Dall'altra, e tra l'altro nel Buon Samaritano è molto chiaro che i sacerdoti, il levita, no? Cioè tutti quelli che non si occupano sono caratterizzati, caricaturalizzati su dei pii e religiosi, no? Che stavano andando o che tornavano dal tempio, no? Quindi voglio dire, non c'è possibilità di fare delle strane interpretazioni su questa cosa. Poi c'è Marta e Maria e poi c'è l'insegnamento del Padre, no? Quando pregate dite Padre nostro, no? Che in qualche modo rappresenta invece questa parte più seduta ai piedi di Gesù. In mezzo c'è questa storiella su cui credo abbiamo discusso, sentito discutere, commentato, fatto abbondantemente, perché è un testo molto conosciuto, e su cui si trovano strani equilibrismi, perché come al solito noi abbiamo sempre bisogno di mettere tutto a posto, cioè di fare stare insieme tutti i petti e le attitudini diverse. Io credo che qui, che in questo testo più che in altri ancora, vada tenuto presente il criterio della lettura del Vangelo, cioè io che leggo non sono Marta o Maria o Gesù, io sono Marta e Maria e Gesù, cioè il Vangelo è sempre il racconto di un quadro interiore in cui tutti i personaggi sono sempre io, funziona come i sogni, no? In cui quando uno sogna, sogna degli altri, ma sogna sempre sé, non è che sogna gli altri, uno sogna sé nella parte, diciamo, che una certa persona, una certa situazione di sé gli richiama, no? Allora il Vangelo funziona uguale, dunque qui il problema non è trovare un equilibrio, aveva ragione Marta, aveva ragione Maria, chi era più brava delle due, allora bisogna essere molto devoti e pie e non occuparsi delle cose da fare, non dobbiamo dispergerci nell'attivismo, eccetera, tutte quelle predichette che vengono fuori, ma qui il problema è quale parte di noi è Marta, primo, quale parte di noi è Maria, secondo, terzo, quale parte di noi è Brontola? E quarto, qual è la parte migliore che non ci sarà tolta? E come facciamo a scegliere per noi la parte migliore, quella che non ci sarà tolta, nella nostra vita concreta? Che cosa vuol dire dentro di noi mettersi a coltivare quella parte di noi che è la migliore, che ha scelto la parte migliore? Traduzione ulteriore, se il problema è tra contemplazione e attività, come spesso si è detto, no? O diamo origine a una setta di mega passivi, o diamo origine a una setta di mega attivi, o facciamo, come spesso si fa, che nello sforzo di contentare tutti questo brano non cambia niente, no? Cioè ognuno si aggiusta un attimo e poi continua a fare esattamente con l'equilibrio caratteriale, personale della comunità in cui stava prima di aver letto questo brano, quindi rendendo totalmente inutile la lettura di questo testo di Vangelo. Allora, il problema non è questo, ok? Il problema è che sicuramente ognuno di noi ha una parte Marta, una parte che sta ai piedi di un maestro interiore, che è capace di stare in ascolto, di essere ricettiva, di ascoltare, accogliere la parola che viene da fuori, che viene dalla parola di Dio, ma anche dalla storia, dagli eventi che accadono, no? Ciascuno di noi ha una parte ricettiva, accogliente, ma ciascuno di noi ha una parte fattiva, che prepara da mangiare, che si agita, che è presa dai molti servizi, no? La questione è chi brontola con chi dentro di noi. Quale rapporto c'è tra queste due parti, che sono sorelle, ci dice il Vangelo, dove sorelle indica un legame non necessariamente d'affetto, ma inevitabile. Non dice che sono amiche, non necessariamente queste due parti in noi si sono scelte e hanno trovato un piacevole equilibrio. Queste due parti in noi agitarci molto e sapere che ci sono cose che invece hanno un ritmo ricettivo, di ascolto, di accoglienza, sono sorelle, cioè non ne possiamo eliminare una delle due, ma non necessariamente si sono scelte. E dunque ce le abbiamo così come sono, no? Ci sono certo tra noi molti che appartengono al mio stesso club degli ansiosi agitati, ci sono sicuramente altri che appartengono invece al club dei calmi, non ci agitiamo, anzi non prendiamocela per niente, forse potremmo persino non muoverci. Allora, queste due, cioè ognuno di noi ha delle prevalenze, no? Ma qual è il criterio di giudizio sulla parte migliore, no? E chi brontola? Chi brontola? Esattamente, perché è quella che non brontola di solito, cioè la parte a cui siamo di più normalmente brontola, no? Dice ma insomma, ma tu potresti muoverti, datti un giro, no? La parte migliore è sempre l'altra, è un principio famoso, ma la parte migliore è sempre l'altra,
è il figlio minore,
è il figlio minore, è il figlio minore, quello più fragile, no? Più con meno energia, con meno voce, no? Che va incoraggiato. È chiaro che qui la boccia ritorna in mano a noi, nel senso che la risposta non sta nel Vangelo, sta nel cosa noi sappiamo di noi stessi, no? E nel come ci organizziamo invece che a brontolare, a dare gambe, fiato, energia al figlio, quello un po' più linfatico, quello che è venuto un po' peggio. In questo la parte di Teresa d'Avila, cioè Teresa è un bell'esempio di un discreto equilibrio tra queste due parti, cioè di una grande capacità, e voglio dire, è proprio bello questo testo nella festa di Teresa, no? Di una, la santità di Teresa è nell'aver fatto parlare tra loro molto bene queste due parti, no? E nel non aver fatto brontolare una parte con l'altra, no? E l'aver amato tanto l'ascoltare il Signore quanto il fondare monasteri, no? E nell'aver speso notti, tempo, energie, fatica, passione per l'una come per l'altra cosa, no? Di Teresa, che ci viene tramandata come mistica e riformatrice, no? Non sapresti dire se era più Marta o più Maria, no? Perché sono veramente inscindibili in lei queste parti. Ma qui c'è ancora una piccola considerazione da fare, che non è male, ed è l'ultima su cui chiudiamo, ed è che cosa vuol dire che la parte migliore non ci sarà tolta? Cioè, traduco, forse ciò che noi amiamo meno di noi stessi, il figlio più piccolo, l'altro, l'altra me, no? Quella, la mia sorella scema che spero sempre di lasciare a casa, che invece mi porto sempre dietro, forse non è nonostante questo che noi un giorno saremo noi stessi, ma è proprio per questo che forse un giorno riusciremo a essere noi stessi. E allora tanto vale cominciare a farci amicizia in questa parte, perché se è quella migliore che non ci sarà tolta, attraverso cui riusciremo a essere noi stessi, e non nonostante cui, allora tanto vale cominciare a smetterla di brontolare con quella parte e a dialogarci, perché tutte e due le sorelle siano l'accoglienza di Gesù, siano la trasparenza delle cose del cielo per mostrare Gesù. Basta. Raccontala.
Che se uno pensa all'epoca, cioè al 1500, c'è da rimanere a bocca spalancata. Cioè dice, io, dice Teresa, dovrei sottomettermi a un maschio, ma mai più vado in carnero, cioè vado in convento, meglio Dio.
Meglio Dio, giustamente.
Sì, ma ti lascia a bocca spalancata.
Sì, in questo lei era pesantina, cioè proprio nel rapporto con la parte maschile della Chiesa e della società era proprio un po' pesante. Infatti ci sono delle lettere tra le giovani della Croce che sono spaventose da questo punto di vista, veramente, perché lei, secondo me, appunto, anche proprio caratterialmente, personalmente, da quello che si deduce almeno dalle testimonianze, aveva molto chiara questa cosa che l'unico maschio degno di la cui essere sottomessi era Dio, sotto quello niente, cioè il resto, anzi, casomai li dirigeva lei, che era meglio, insomma.
Sì. Questo può anche consolare molta gente.
Sì, sì, sì. Lei è stata la prima. Sì, sì, certamente anche questo, no, certamente anche questo. Comunque voglio dire, questo in qualche modo è stato anche riconosciuto dalla Chiesa, nel senso che lei è stata la prima donna dichiarata dottore della Chiesa, no? Titolo che fino a lei era attribuito solo a vescovi o teologi. E come dire, come se anche questo aspetto, no, fosse in qualche modo stato riconosciuto, non tanto l'aspetto più o meno polemico, caratteriale, doveva avere un caratterino di quelli divertenti, ma l'aspetto del dire, cioè c'è una femminilità nella Chiesa che non necessariamente corrisponde allo stereotipo della femminilità borghese dell'Ottocento, no? Sottomessa, cioè non confondiamo troppo, almeno non troppo, le culture con poi questa cosa, no? C'è uno spazio dove donne come questa comunque vengono riconosciute a misura della sapienza del cuore di tutta la Chiesa, no? D'altra parte credo che per esempio senza Teresa il Carmelo non sarebbe sopravvissuto alla crisi in cui era, no? Perché effettivamente il livello di crisi in cui Teresa si è dedicata alla riforma del Carmelo era veramente da ordine moribondo, insomma, sostanzialmente. E dopo Teresa il Carmelo ha avuto una rinascita di qualità spirituale, sia nel suo ramo femminile ma anche nel ramo maschile, veramente, cioè la sua incidenza su questo è stata decisiva.
È bello che nel leggere comunque la sua biografia, lei è femmina veramente fino all'indolla, e forse il Marta Maria è una delle poche che ha saputo raggiungere questo equilibrio della sua parte maschile e della sua parte femminile.
Sì, sì, infatti.
Perché poi comunque è proprio donna.
Sì, io stasera non sono particolarmente, cioè ho più, diciamo, sottolineato questo aspetto della riforma delle comunità, eccetera, ma tutto l'aspetto della sua esperienza mistica, ad esempio, è totalmente declinata al femminile, no?
Psicologica nei confronti poi del...
E poi invece appunto psicologica nei confronti dei rapporti con gli altri, eccetera. Insomma, sono contenta che vi sia stato simpatica, mi pare.